Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Una madre del tutto singolare, prescelta da Dio per una missione unica e misteriosa, quella di generare alla vita terrena il Verbo eterno del Padre, venuto nel mondo per la salvezza di tutti gli uomini. E Maria, immacolata nella sua concezione, ha percorso il suo pellegrinaggio terreno sorretta da una fede intrepida, una speranza incrollabile, un amore umile e sconfinato, seguendo le orme del suo figlio Gesù. Sono parole di Papa Benedetto XVI pronunciate l'anno scorso, l'8 dicembre 2007, nella solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, nell'atto di venerazione all'Immacolata a Piazza di Spagna. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta in questo sabato 6 dicembre 2008. Apriamo proprio la trasmissione con questa citazione. Saluto Roberta Maccaroni in console, Maria Serena Tullio ed Elena Colson in regia. Io sono Fabio Colagrande. Una citazione che dà dunque, ci dà spunto per alcune riflessioni sulla solennità dell'Immacolata che si avvicina. Parole del Papa che fanno pensare a un libro pubblicato tempo fa, un libro di grande successo dello scrittore Henry De Luca. Il libro si intitola In nome della madre ed è un racconto corale, poetico, la narrazione dal punto di vista di Miriam Maria, della sua gravidanza, dall'annuncio dell'avvento all'offerta finale di suo figlio a Dio attraverso la preghiera di non portarglielo via prima dei 30 anni. Un libro scritto da Henry De Luca, che è un non credente ma conosce molto bene il linguaggio della Bibbia, ha tradotto la Bibbia, alla quale dedica un'ora di lettura al giorno. Henry De Luca, nato a Napoli nel 1950, si è trasferito a Roma giovanissimo in Napolide, ha raccontato questa sua scelta, è stato operaio Fiat a Roma, magazziniere all'aeroporto di Catania, camionista, muratore, ha lavorato per diversi cantieri francesi, africani, italiani. A 20 anni il suo primo libro Non ora, non qui verrà pubblicato nel 1989, a 40 anni quando ancora lavorava in edilizia. Durante la guerra in Jugoslavia è stato conducente di convogli umanitari diretti alla popolazione bosniaca, appunto ha tradotto la Bibbia, ora come giornalista collabora a diverse testate e oltre ad articoli di opinione scrive anche di montagna perché è un appassionato alpinista. Il suo libro, vi dicevo che ha avuto un notevole successo In nome della madre, è diventato recentemente uno spettacolo teatrale Provando in nome della madre, con una riscrittura anche curata da De Luca con Simone Gandolfo, con la regia di Simone Gandolfo e con un'attrice bravissima nel ruolo proprio di Miriam. Abbiamo chiesto proprio ad Henry De Luca di raccontarci come è nata questa versione teatrale del suo libro e di fare con noi alcune riflessioni proprio sulla figura di Maria.
È stata una occasione, l'occasione di trovare una attrice, Sara Cianfriglia si chiama, che era capace di sopportare fisicamente, di rendere fisicamente le parole pronunciate da quel libro, scritte in quel libro. Cioè avere quella forza scenica e quella capacità di umiltà, di immedesimarsi dentro quelle parole. Dunque è nata dall'incontro con questa attrice di teatro poco conosciuta, di origine ligure, che ha accettato con slancio, con entusiasmo e con una precisione fisica che io non avevo mai visto prima, insomma, di reggere questo ruolo.
Ecco, tecnicamente come siete riusciti ad allestire uno spettacolo che trasforma appunto un libro, in parte anche poetico, in rappresentazione?
Quel libro è già suddiviso in 4 momenti che nel libro si chiamano stanze, dunque c'è già una partitura grezza che noi rispettiamo e noi immaginiamo di mettere in scena una prova di quello spettacolo, quindi ci sono i due attori, quella che fa Miriam e poi Simone Gandolfo che fa Giuseppe e me stesso che racconto qualche dettaglio della Israele di allora, insomma di quella terra di allora, come erano le leggi, i costumi, le condizioni politiche anche. Faccio un po' da nota, metto qualche nota intorno a quel racconto. Di stanza in stanza diventa sempre di più rappresentazione, insomma, teatro e non prova.
Siete già in una sorta di tournée?
Sì, siamo già in giro da novembre e abbiamo un po' di date prossime anche a Roma.
Quali sono le reazioni del pubblico? Ha potuto sondarle in qualche modo?
Le stiamo sondando perché appunto tutte le sere siamo in giro e non spetta a me dirlo, ma insomma sono delle reazioni molto molto calorose, affettuose, commosse, entusiaste, insomma, quindi noi abbiamo insomma una buonissima fortuna nell'accoglienza.
Ecco, non spetta a lei dirlo giustamente, ma le chiedo lo stesso: nella cultura, nella società odierna, una storia come quella di Miriam, che tipo di presa può avere? Perché secondo lei c'è un interesse per questo tipo di vicenda così semplice e così profonda allo stesso tempo?
Anche senza metterci dentro l'affare gigantesco, insomma, del compito che tocca a quella ragazza, questa è una magnifica storia di amore. Ora, noi ci siamo potuti immaginare un Giuseppe giovane, perché non è scritto né in Luca né in Matteo che sia vecchio, e dunque abbiamo potuto immaginare un Giuseppe giovane che accetta di credere alla sua amata, e la protegge con il suo matrimonio, perché in quel momento lei è una sposa promessa di un altro, ma incinta non del suo sposo, dunque si trova in una condizione di adulterio per la legge di allora. La copre, la protegge in questo modo, accettando di essere il suo sposo secondo, e poi accetta anche di essere il padre secondo di quel bambino. Non solo, come sappiamo, gli insegnerà il mestiere, diventerà un carpentiere, un falegname, ma mette il suo nome, mette quel bambino, lo iscrive a suo nome. Ora Gesù sta dentro la dinastia dei Davide, che è quella del Messia, perché Giuseppe sta in quella dinastia, è il pronipote di Davide. Dunque è una bella figura amorosa che permette a questa storia di compiersi.
Ci sono dei valori, secondo lei, che questi personaggi ripropongono oggi alle donne, ma anche agli uomini?
Il valore della responsabilità sicuramente. Una volta che si assumono la responsabilità di portare quei compiti, insomma, di andare fino in fondo, ecco che si trovano contro sicuramente il mondo intero, si sentono isolati e c'è una ostilità contro di loro, sicuramente, ma questo è il senso. Chi accetta un compito poi deve avere la forza di quei due di portarlo fino in fondo.
Ecco, lei è uno studioso, un traduttore della Bibbia, crede che la forza di questa piccola grande storia sia proprio nel fatto che affonda le sue radici nell'Antico Testamento, oltre che nel Nuovo?
Quella storia in quel momento lì è ancora tutta quanta Antico Testamento. Sono nati nell'Antico Testamento, sia Miriam che Giuseppe, appartengono a quella Israele, a quella Israele di allora, anzi completa Israele, perché lei è del nord e lui è del sud, quindi è proprio tutta quanta una storia ebraica in quel momento, è tutta quanta una storia dell'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento si fa durante la gravidanza di Maria.
Lei crede che proprio la forza di questa storia derivi da questo, forse, dal punto di vista letterario, culturale?
La prima pagina del Nuovo Testamento, Matteo, scrive una genealogia che da Abramo arriva fino a Giuseppe, quindi è nella intenzione della prima pagina del Nuovo Testamento di cucire stretto, insomma, la notizia nuova a quell'antica. E lì in quel momento sono indissolubili, si separeranno, insomma, si noterà il solco, insomma, la separazione più tardi. In quel momento c'è una forza di trasmissione da una sezione all'altra che è intera.
Lei sa che recentemente i vescovi cattolici sono riuniti in un sinodo in cui hanno ridetto, in qualche modo riaffermato, l'importanza di tornare proprio alla parola della Bibbia, proprio per rinnovare in qualche modo la Chiesa. Come ha visto questo avvenimento da non credente?
Come una buona notizia. L'avevo già apprezzata nel pontificato di Giovanni Paolo II, quale aveva riportato al centro dell'attenzione della cristianità la lettura della scrittura sacra. Aveva voluto riconciliarsi con la prima parte, con il primo tempo di quella notizia, con gli ebrei chiamandoli fratelli maggiori, è voluto andare a Gerusalemme, è voluto andare anche nel luogo maggiore di pena del 1900, che è stato Auschwitz. Dunque si era avviata bene, insomma, questa nuova notizia, questa nuova lettura della scrittura sacra. Di recente mi è capitato di incontrare Monsignor Ravasi, che era appunto impegnato nella preparazione di questo sinodo, e insomma, il fatto che se ne occupi Ravasi, il massimo biblista, insomma, della Chiesa, questo è un segno forte.
Nel suo lavoro c'è un grande interesse per la lingua, basti pensare così un'osservazione esterna, come abbia voluto mettere in copertina, o almeno l'editore abbia voluto mettere in copertina pagina di questo libro proprio la lettera iniziale ebraica del nome di Miriam. Come è nato in lei l'interesse per l'ebraico antico, la lingua della Bibbia, di cui ha tradotto tra l'altro anche alcuni libri?
Perché quello è la fonte, l'origine della nostra civiltà religiosa, della civiltà religiosa dell'Occidente. Nasce da quella notizia dell'Antico Testamento, da quella volontà di rivelazione che è stata impressa per la prima volta in ebraico antico. E dunque c'è un originale al quale possiamo risalire, insomma, chiunque, anche l'ultimo arrivato come me, insomma, compra una grammatica, studia un alfabeto e può lentamente risalire a quella, con il proprio bicchierino andare direttamente alla fonte. È stata un'esperienza di viaggio che io pratico poi tutti i giorni, perché tutti i giorni frequento quelle pagine al risveglio, dunque è diventata anche per me una seconda intimità quella lingua col tempo. Ma insomma all'inizio il fatto principale è che quella lingua contiene la prima notizia del Dio unico, questa divinità che si sarebbe imposta nel posto più accidentato di politeismo, nella più frenetica forgia di politeismo di tutta la storia dell'umanità, che era il Mediterraneo. Qui hanno inventato tutte le divinità possibili e immaginabili, e proprio qui si andava a piantare quella notizia, dentro quella lingua si andava a piantare una notizia che estirpava, sradicava dal suolo e anche dal cuore degli uomini tutte quelle divinità precedenti. Dunque c'è una forza di impatto, oltre che di impianto e di espianto di tutti gli altri culti, che sta lì, in quella lingua di origine, in quella storia iniziale.
Lei sembra sottintendere proprio che per comprendere il cuore del messaggio della Bibbia serve in qualche modo questo codice, serve riuscire ad arrivare proprio al linguaggio originale.
No, questo è un lusso che mi sono concesso, per avendo tutto il tempo di farlo, insomma, non dovendo presentarmi a degli esami per questo, insomma, facendolo solo per mio conto. È stato un mio modo per tenermi compagnia. Non è un corso obbligato, insomma, non è un percorso obbligato, però succede che quel testo è il testo da cui proviene tutta la nostra civiltà e tutte le nostre feste.
Ecco, a proposito di feste, si sta avvicinando una delle festività più importanti per la religione cattolica, la religione cristiana. Lei ha detto più volte, anche in riferimento proprio a questo libro In nome della madre, che il giorno di Natale non è la festa del bambino ma della madre. Cosa intendeva?
Ecco, questo è stato lo spunto iniziale per cominciare a vedere quella storia dall'angolo di Miriam, dal suo punto di vista. È veramente in quel momento lì, è il momento della natività, è il momento in cui quella ragazza madre si libera del compito enorme che le è stato assegnato e che lei ha accettato al volo, con una prontezza di riflessi che nessun profeta ha. Tutti i profeti hanno sempre protestato nei confronti della divinità, dicendo che non erano capaci, che non erano adatti, avanzando delle scuse. Mosè dice pure che era balbuziente, che era una scusa molto buona, insomma, per passare la visita medica, insomma, per non essere assunto in quel ruolo. E lei lo accoglie al volo, con una prontezza di riflessi, come se lo sapesse da tempo, insomma, come se stesse aspettando un appuntamento, e invece è la più forte delle sorprese, la più violenta delle irruzioni nella sua intimità. Dunque, la storia vista dal suo punto di vista, la natività è la sua festa, è la festa con cui si libera del compito, ha compiuto la sua missione. Poi il bambino verrà festeggiato dopo, insomma, arrivano i magi con i doni, si festeggia più tardi la sua venuta, ma in quel momento per me è la liberazione da quel compito che poi ha svolto senza nessun aiuto. È ovvio che in quell'alloggio di fortuna, mezzo scoperchiato come una stalla, mezza aperta sotto il cielo di dicembre, non c'era nessuna levatrice, nessun aiuto, se l'è dovuta cavare da sola. Dunque quella sapienza di parto, quella sua solitudine assistita, merita che sia ricordata come la festa sua, insomma, e dal mio punto di vista, insomma, è la festa sua.
Henri De Luca, in un mondo che si dice oggi, con una parola forse un po' superficiale, secolarizzato, festività religiose come l'Immacolata, come la festività del Natale possono assumere un significato, prima ancora che di fede per i credenti, un significato culturale per la società, secondo lei?
Sono pessimista, non vedo un richiamo. Che si tratti di festività religiose mi sembra un pretesto per la festa. Spetta al credente restituire serietà e anche concentrazione, quindi silenzio a questa festa.
Io la ringrazio e le auguro una buona tournée con i suoi attori, con i suoi collaboratori. Grazie a lei. Grazie ad Harry De Luca, la versione teatrale del suo libro In nome della madre, un libro adattato per il teatro da Harry De Luca con Simone Gandolfo, per la regia di Simone Gandolfo, con Harry De Luca, Simone Gandolfo e Sara Cianfriglia, in tournée, sarà a Roma questo spettacolo il 10 e l'11 dicembre all'Auditorium Parco della Musica. Avete sentito le riflessioni di un non credente, di un cultore amante della Bibbia come Harry De Luca, proprio a proposito della figura di Maria. Abbiamo iniziato questa trasmissione ricordando come il Papa abbia definito l'Immacolata, abbia descritto l'Immacolata lo scorso anno, mettendo in rilievo la sua fede intrepida, la sua speranza incrollabile, il suo amore umile e sconfinato. Queste le virtù della Beata Vergine Immacolata. Ma cosa significa per la donna contemporanea l'Immacolata Concezione, di cui proprio lunedì la Chiesa celebrerà la solennità? Isabella Piro lo ha chiesto a Suor Paola Satta, appartenente alla Congregazione delle Religiose di Maria Immacolata.
Prima di tutto ricordare che è la madre di Dio, è la madre di tutte le creature della terra, dove ci rivolgiamo sia nei momenti gioiosi sia nei momenti di sofferenza. Senza volerlo sembra che il mondo è superficiale, ma Maria è importante per ogni cristiano, anche se il mondo è superficiale, anche se sembra che tutto e i valori si sono persi. Invece no, io credo che Maria è veramente una certezza per ogni creatura. Maria è un'immagine nell'animo dell'umanità molto forte, un punto di riferimento molto forte.
Per voi religiose in particolare, che valore ha la figura della Vergine Immacolata?
È un modello per la nostra vita di consacrata, perché Maria è la donna forte, Maria è donna di fede, Maria è donna di ascolto, Maria ha ascoltato la parola, l'ha messa in pratica, per cui è una donna accogliente, una donna che veramente ci dimostra di amare, ci dimostra l'amore. Lei è stata scelta dal Padre per amare l'umanità e per la salvezza dell'umanità.
Quali sono, a suo parere, i caratteri più connotativi della Vergine Immacolata?
La sua semplicità, la sua purezza, l'umiltà.
Come trasmettere oggi questi principi?
Parlando di Maria, insegnando a rivolgerci a Maria attraverso il rosario, attraverso la sua immagine e la preghiera. E infatti si dice per Maria Gesù, che poi ecco è Gesù per Maria, perché se noi ci rivolgiamo a Maria e preghiamo a Maria e conosciamo Maria, conosciamo Gesù. E se noi ci rivolgiamo a Gesù, Gesù crocifisso, Gesù risorto, senz'altro c'è anche Maria, no? C'è Maria sotto la croce, c'è Maria quando Gesù si è manifestato dopo che è risorto, quindi c'è un rapporto molto molto forte tra madre e figlio, figlio e madre.
Le religiose di Maria Immacolata in quali attività si prodigano principalmente?
In modo particolare per le giovani più bisognose. Oggi per esempio ci dedichiamo molto nella migrazione ed è il nostro carisma dedicarci alle giovani, per cui abbiamo la spiritualità mariana e sempre incolchiamo la devozione a Maria per farla conoscere, per amarla e per vivere i suoi valori dove le giovani si muovono, in modo particolare la sua purezza, la sua dedizione di amore e di salvezza per tutta l'umanità.
Come trasmettete alle giovani immigrate questi principi?
Innanzitutto, quando loro vengono nelle nostre case, le portiamo conoscere l'immagine di Maria, incominciando a insegnarle l'Ave Maria, l'Angelus e anche il Rosario, e poi le parliamo chi è Maria per noi, chi è per ogni creatura Maria.
Suor Paola, un'ultima domanda, qual è il suo auspicio per questa solennità dell'8 dicembre?
Prepararci con la novena prima di tutto. Questo crea in noi, nel nostro animo, nelle nostre comunità, questo auspicio di devozione, di vivere veramente quello che è la ricorrenza dell'Immacolata Concezione, ricordando anche la nostra fondatrice che era molto devota di Maria e questo era la sua vita, lo inculcava in tutte le sue religiose, nelle sue giovani, ad amare sempre Maria. Per questo una di conoscere sempre Maria, di non lasciare questa figura importantissima nella nostra vita di consacrata.
Grazie davvero a Suor Paola Satta della Congregazione Religiosa di Maria Immacolata, intervistata per noi da Isabella Piro. Noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione di oggi, la prossima solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Grazie anche allo scrittore Henry De Luca per aver partecipato a questo programma. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con la Radio Vaticana in diretta. Tra poco, dopo i titoli del TG1, la seconda parte di questa trasmissione, ancora riflessioni sull'Immacolata, sarà con noi padre Perrella, docente di dogmatica e mariologia.
Caso De Magistris, davanti al CSM i magistrati di Salerno e Catanzaro, audizione a porte chiuse ed atti secretati. Un anno fa il rogo della Thyssen con i 7 operai uccisi, messa e corteo a Torino, la strage infinita delle morti bianche. PD e questione morale, il sindaco di Firenze si incatena davanti a Repubblica, Di Pietro chiede le dimissioni di Bassolino. Lite di condominio finita in tragedia ad Arezzo, un morto a Napoli, caccia al killer che ha ucciso l'avvocato per uno sfratto. A Roma l'ultimo saluto a Emilio Rossi, direttore fondatore del TG1, padre Lombardi, tutti lo ricordano come un maestro. Sabato di campionato la Roma incontra il Chievo e stasera all'Olimpico Lazio e Inter, le squadre che hanno segnato di più. Buongiorno ai telespettatori del TG1, si sposta ora davanti al CSM lo scontro tra le procure di Catanzaro e Salerno sul caso De Magistris. Da questa mattina vengono ascoltati tutti i magistrati coinvolti nella vicenda, audizioni a porte chiuse e atti segretati, ma per chiarire la propria posizione...
E siamo alle 13.33, buon pomeriggio, questa è la Radio Vaticana in diretta, abbiamo ascoltato con qualche minuto di differita i titoli del TG1 delle 13.30, vi ricordo però alle 14 il nostro radiogiornale 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo. Un saluto ancora a Roberta Maccaroni oggi alla parte tecnica, Elena Colson e Maria Serena Tullio in regia, Fabio Colagrande al microfono per la seconda parte della nostra diretta ancora dedicata oggi all'Immacolata. Proprio lunedì prossimo solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, atto di venerazione come sempre del Papa all'Immacolata in Piazza di Spagna qui a Roma alle ore 16. Ma torniamo proprio all'evoluzione storica del concetto che è al centro di questo dogma, come è nato storicamente questo dogma, perché festeggiamo l'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Ne abbiamo parlato con padre Salvatore Perrella, servo di Maria, che insegna dogmatica e mariologia proprio al Marianum qui a Roma. Ascoltiamo.
Possiamo dire che l'Immacolata è sempre stata ritenuta dalla gente, dal popolo di Dio, una grande verità. Al popolo sembrava impossibile, e ancora oggi, che Maria fosse contaminata dal peccato, soprattutto quello originale, che è un peccato che nessuno di noi ha commesso, ma che viene trasmesso, no? E allora, però, una cosa è il senso del popolo di Dio, ciò che ritiene nella fede il popolo di Dio illuminato dallo Spirito, quindi si chiama intuizione battesimale, un'altra cosa è invece la dimensione teologica di questo avvenimento. Ecco perché nel corso della storia ci sono state discussioni enormi tra teologi che ritenevano sì Maria è santa ma bisognosa di perdono, di redenzione, e quindi non affermavano l'immunità di Maria dal peccato originale, se non in un secondo momento, in vista della maternità di Gesù. Altri teologi, tra cui emerge Zunscoto, francescano, dice no, certamente ogni uomo, quindi anche Maria, ha bisogno della redenzione di Gesù, perché c'è quella solidarietà negativa nel peccato a cui Maria, essendo figlia di Adamo, essendo sorella degli uomini, non può essere, non possedere. Però Zunscoto ha ricordato giustamente, ha iniziato un discorso nuovo, dice Cristo chi è? È il perfettissimo Redentore e Mediatore, e allora lui ha redento da par suo sua madre, prima che venisse Maria contaminata come tutti gli uomini dal peccato originale che viene trasmesso dai genitori. La discussione tra la scuola cosiddetta francescana e la scuola domenicana è durata tanti secoli. Gli stessi pontefici erano un po' dubbiosi, però la festività era celebrata, sia nella liturgia, sia nella pietà del popolo. Ma fu Pio IX, nella sua persona e soprattutto nel suo convincimento di responsabilità pontificia, che dopo aver fatto un'indagine tra i vescovi, la maggioranza di essi disse sì al dogma, pronunziò l'8 dicembre 1854 questa il dogma: Maria è stata preservata dal peccato, da ogni macchia di peccato originale in vista di Cristo, cioè la Pasqua di Cristo ha realizzato in Maria, se possiamo così dire, in anticipo ciò che avverrà in noi tramite il battesimo ricevuto dalla Chiesa. Questo è il senso e la storia del dogma. Certamente ci sono chiese cristiane che non aderiscono a questa verità di fede, in modo particolare i protestanti, soprattutto perché vedono lesa l'universalità del peccato, soprattutto vedono lesa la dignità universale di Cristo, Redentore del genere umano. Ma dobbiamo dire che la Chiesa Cattolica, dopo aver affermato il dogma, ha sempre continuato ad approfondire questa dottrina, sia nel Magistero dei Papi, sia nella teologia, arrivando a dire che Maria è stata preservata da ogni peccato e questo è frutto della potenza salvifica di Dio Trinità. Quindi l'Immacolata è il trionfo della salvezza di Cristo. L'Immacolata è anche, se possiamo così dire, il trionfo dell'amore di Dio per l'uomo ed è segno che Dio fa veramente grandi cose. L'Immacolata, in fin dei conti, restituisce all'uomo nella creatura Maria la sua bellezza originaria che era stata sfigurata col peccato originale. Quindi c'è dignità dell'uomo, dignità della donna, dignità della vita umana, bellezza e forza della creatura redenta da Gesù, che è, possiamo così dire, la dimensione estetica dell'Immacolata. Se Cristo è il figlio del Padre, impronta immagine della sua sostanza, se Cristo è il più bello della creazione, la sua bellezza di santità l'ha trasmessa in modo peculiare nella madre sua Maria, sin dal primo istante, come dice il Papa Pio IX, della sua Immacolata Concezione.
Ecco, padre Perrella, da questo punto di vista, quale rilevanza dal punto di vista religioso può avere oggi questo dogma, può avere questa festa? Quale valore specifico può assumere la figura dell'Immacolata nel nostro momento storico per la Chiesa e per l'umanità?
Sì, possiamo dir così, come ha detto giustamente sia Papa Giovanni Paolo II che Papa Benedetto XVI, il dogma dell'Immacolata è il sì di Dio all'uomo e il sì dell'uomo a Dio. Quindi questo sì va riaffermato. Come Maria, piena di spirito, santa perché partecipe della santità di Dio, seppe dire con libera consapevolezza fiat sì a Dio, l'immacolatezza del cristiano sta, come Maria, nel dire sì a Dio, perché Dio fa nuove tutte le cose e non ci sono ostacoli, brutture, sozzure che possano ostacolare questa irruzione di grazia di Dio nella nostra esistenza. È un messaggio di grande speranza, è nuova creazione ed è per noi anche uno stimolo a riconsiderare l'antropologia positiva del cattolicesimo, soprattutto in un tempio come il nostro, in cui il male, l'indifferentismo, il relativismo cerca sempre di emarginare questa bellezza della fede cristiana. L'Immacolata Concezione ci invita a dire sì a Dio con l'umiltà, ma anche con fermezza, perché veramente l'Immacolata ha per noi questo significato. Dio ama l'uomo e lo ama in modo talmente singolare da fare cose speciali. Mario lo canta nel Magnificat: grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Tra le grandi cose, la prima grande cosa che Dio ha fatto è quella di aver dato a Maria una sovrabbondanza di grazia che noi chiamiamo singolare redenzione. E quindi Maria è veramente icona di bellezza, di redenzione, perché Dio ha realizzato in lei questo suo grande progetto, restituire all'uomo la sua bellezza originaria. Il Salmo dice che Maria è stata rivestita delle vesti di salvezza, e ciascuno di noi, in virtù del battesimo, continuamente viene da Dio rivestito di questa salvezza, che non è una cosa, che non è un oggetto, ma è la stessa persona di Cristo, che è la più grande benedizione che il Signore ci può dare, soprattutto in questi momenti in cui lo stesso Dio viene sottoposto a revisione o viene minimizzato da culture e prassi relativistiche.
Padre Salvatore Perrella, noi la ringraziamo molto per il suo commento. Ricordo, Padre Perrella, servo di Maria e docente di dogmatica e mariologia al Marianum. Un buon avvento e una buona festa dell'Immacolata.
Altrettanto a lei e agli ascoltatori.